un problema abbastanza di fondo che lei mi ha suscitato e trovo particolarmente interessante, riguarda la lingua, la cultura, le categorie mentali con le quali si esprime la rivelazione. Inizialmente la rivelazione biblica della salvezza si esprime con categorie ebree e lei fa notare che a un certo punto abbiamo categorie a doppia entrata, da un lato ebree e dall'altro lato greche. Ho capito male? Che cosa vuol dire? Cioè, questa doppia potrebbe essere trasferita ad altre culture, per esempio un accostamento alla cultura cinese tipo Matteo Ricci, oppure alla cultura indiana o altre molto lontane dalla nostra. Potremmo parlare della stessa rivelazione che si può esprimere con categorie diverse? È un grosso problema, per esempio, quando si pensa alla categoria peccato, che cosa vuol dire? Ecco, questa sarebbe la mia domanda.
Io mi allaccio sì, alla
Prego.
stessa domanda, perché anche a me ha attirato questo punto, perché adesso se l'entrata è doppia ma l'uscita è unica, allora le categorie Atene e Gerusalemme sono una fusione, anche Atene sta dentro la rivelazione. E allora le nuove inculturazioni dovranno tener conto di Atene e Gerusalemme, non solo di Gerusalemme. Parte da una radice e si arriva ad una cultura già frutto di una fusione.
Fa anche riferimento al libro o alle idee di Rizzi Armido riportate da De Sante, e cioè una gran parte riguarda la deellenizzazione delle categorie della salvezza.
Allora, iniziamo da qui. Allora, attenzione bene che questa è una questione, direi, centrale, però anche complessa, perché bisogna distinguere il testo biblico, che è naturalmente l'oggetto precipuo della ricerca di cui personalmente mi occupo, facendo il biblista, e potremmo dire l'annuncio, ovvero sia, io ho di fronte a me il testo biblico e il testo biblico, cioè composto da Antico, Primo Testamento e Nuovo Testamento, con tutto naturalmente quello che poi riguarda i testi cosiddetti deuteronomici della 70, ok, va bene, in ogni caso, di fatto è un testo che è scritto in ebraico, aramaico e greco, questo per quanto riguarda le lingue. Quindi è chiaro che per leggerlo dovrò studiare e sapere queste lingue. Però attenzione, l'interpretazione è di fatto un nesso, cioè una relazione, fra il testo e il suo contesto, e cioè solo attraverso la conoscenza delle lingue, solo attraverso la conoscenza della storia, solo attraverso la conoscenza della geografia, solo attraverso la conoscenza della letteratura circonvicina, del valore dei simboli e così via, io potrò interpretare il testo. Diciamolo in una funzione matematica. X sta a Y, dove X è il testo e Y è il contesto. Questa è la fatica, mettere in relazione testo e contesto, perché questo è un lavoro lungo, è un lavoro che chiede tante competenze. Non si tratta semplicemente di sapere il greco o di sapere l'ebraico, già gran cosa, ma evidentemente di sapere di storia, di vedere appunto il valore simbolico, eccetera, eccetera. Ma solo questo nesso mi permette di interpretare, cioè di leggere appunto il testo nel suo contesto. Ora, se voi ci pensate, oggi ci sono tentazioni all'interno, per esempio, della Chiesa Cattolica, ma soprattutto anche all'interno della Chiesa Cattolica, ma sicuramente da parte delle chiese, per esempio, protestanti, evangeliche, americane, soprattutto, di dire: ma no, basta stampare il testo biblico e leggerlo, questo è chiaro. Ma gioco sui termini in italiano: a quel punto non legge più il testo, legge quello che è in testa a lui, solitamente delle sciocchezze, ovvero degli schemi banali. Settimana scorsa ero in Africa e lì, per esempio, mi dicevano che ci sono appunto delle chiese protestanti coreane oppure americane che fanno questo, traducono la Bibbia nella lingua locale e distribuiscono il testo a tutti. Basta, fatta l'evangelizzazione, ma non è così. Facciamo un esempio, non so, lì, cosa ne sa un africano della neve? Tanto per dire una cosa banale, perché la neve non esiste lì e quindi non sa, non ha neanche il concetto, ma non solo, altre cose. Allora, chiaramente il lavoro ermeneutico della scienza biblica, dello studio biblico, è proprio questo, cioè mette in relazione testo e contesto. Una volta che io ho posto questa relazione e l'ho fatta giocare, chiaramente ho un annuncio che deve tener conto del contesto di arrivo. Non è la stessa cosa dire il Vangelo in Italia o appunto in Africa. Non è la stessa cosa parlare a un gruppo di persone, non so, che hanno cultura universitaria, a un gruppo di bambini o una persona di alfabeta. Cioè, i contesti sono diversi. E quindi, chiaramente, cioè, quando io metto in atto quella relazione testo-contesto, poi dovrò tener conto del contesto di arrivo perché si capisca. Allora, proprio perché la rivelazione è determinata, cioè noi abbiamo la Bibbia che, attenzione, attesta la rivelazione. Non è la rivelazione, la attesta. La rivelazione è Gesù, la persona di Gesù, attestato nelle scritture. Tant'è che, per esempio, una tradizione cattolica si fa la genuflessione di fronte all'Eucaristia, non alla Bibbia. La Bibbia si bacia, si venera, ma non si adora. Questo è importante perché le distinzioni su cose fini, chi le confonde fa dei grandi pasticci, evidentemente. La Bibbia attesta la rivelazione, per cui evidentemente questo significa che sta chiede il lavoro interpretativo. Il lavoro interpretativo in certo senso è infinito, perché evidentemente il testo è sempre ricco, cioè non abbiamo mai finito di scavarlo, di interpretarlo, di vedere altre domande, eccetera. Come naturalmente qualsiasi testo classico. Cioè il classico è proprio colui che non smette mai di fornire novità su di sé. In quel bellissimo libro di Calvino, Perché leggere i classici, è all'inizio appunto il grande narratore italiano dà ben 11 definizioni di classico e una di queste è proprio questa. Il classico è quell'opera che non smette mai di fornire di sé qualcosa di nuovo. E la Bibbia in questo senso è in assoluto un classico. Se poi leggiamo dal punto di vista teologico, evidentemente questo è la rivelazione di Dio che appunto assume diverse culture, la cultura ebraica e la cultura greca. E quindi noi non possiamo bypassare queste culture se vogliamo interpretare, se vogliamo comprendere il messaggio. Una volta che questo è fatto, poi chiaramente dovremo tener conto della cultura di arrivo. E la cultura di arrivo, nel caso nostro, in certo senso siamo un po' più fortunati, perché? Perché la nostra cultura è stata fatta esattamente su quella realtà lì, cioè la nostra cultura viene dal mondo greco-latino e dal mondo ebraico. Il grande codice, la cultura occidentale, che cos'è? Auerbach cosa dice all'inizio di Mimesis? L'Iliade e la Bibbia, i due grandi libri che hanno fatto l'Occidente. Ed è vero, perché se noi non conosciamo la Bibbia, come potremo mai capire l'arte? Se uno non sa la Bibbia, entra in Cappella Scrovegni, non capisce assolutamente niente. Se invece ha letto qualche pagina, inizia a capire, evidentemente. In questo senso, l'Occidente, che è stato fatto dalla Bibbia e dalla tradizione greco-latina, in certo senso ha un vantaggio. Altre culture, quelle asiatiche, quelle africane, eccetera, naturalmente devono ancora di più fare uno sforzo per comprendere categorie che non appartengono loro. E questo indubbiamente per la rivelazione cristiana è fondamentale, proprio perché la rivelazione ha una storia, una geografia, uno spazio e un tempo, e quindi chiaramente bisogna comprenderlo in quella realtà. Certamente il Nuovo Testamento mostra una fusione straordinaria fra Grecia e Atene. In realtà questo era già iniziato prima. Diciamo che il discrimine è Alessandro. Alessandro Magno, nel momento in cui conquista, quindi siamo intorno al 332, nel momento in cui conquista Gerusalemme, cioè la zona praticamente della Siria-Palestina, lì c'è il grande cambiamento. e cioè la cultura ormai non è più, cioè quel mondo lì che era un mondo chiaramente legato all'Oriente diventa un mondo legato al Mediterraneo, cioè la cultura greca che si impone. E qui abbiamo il grande cambiamento che provoca non poche fatiche, pensate ai Maccabei che si ribellano, che non vogliono saperne, che però ad un certo punto entra. E gli studi di questi ultimi anni hanno mostrato chiaramente che nella Galilea di Gesù certo c'era cultura ebraica, però c'era anche cultura greca, quindi dobbiamo tener conto delle due cose. Questo mondo nasce ibrido, non nasce puro, questa è un'illusione. Per cui dire noi dobbiamo assolutamente tornare alla cultura ebraica per capire la Bibbia, sì e no, è vero, ma non basta, abbiamo bisogno anche degli strumenti della cultura greca. Oppure il contrario, solo il greco, no, perché questo taglia fuori tutto il resto. Io non nascondo che oggi alcuni sono molto ideologici, cioè tutto quello che viene dal greco è sopportato, quello che viene dall'ebraico è bello, questo è sciocco, perché è come se io mi rifiutassi di dire non mi piace in inglese, qualsiasi cosa in inglese la rifiuto, però non vivo più, perché oggi molta parte della nostra cultura viene da lì. Devo parlarlo per forza, devo saperlo per forza se voglio comprendere come si muove il mondo oggi. Quindi in questo senso, certamente, queste due realtà sono fondamentali. Naturalmente, attenzione, il problema della dellenizzazione del cristianesimo è legato al fatto che con queste categorie si è discusso praticamente, si sono discussi tutti i dogmi cristologici. E allora, questa questione è serissima perché? Perché nel momento in cui una tradizione religiosa come la nostra ha di fatto sposato, cioè non è che è sposato, ma si è espressa in quella cultura, la cultura mediterranea, la cultura greco-latina, conosce quelle categorie. Nel momento in cui noi andiamo verso altre situazioni culturali, dobbiamo chiederci, ma noi dobbiamo imporre questa cultura oppure no? Questa è una grande domanda che chiaramente oggi ci si pone sempre più a fronte della universalizzazione, cioè del fatto che ormai il messaggio cristiano arriva veramente dappertutto. Vi faccio un esempio che forse magari farà sorridere a qualcuno. Quando insegnavo a Roma, all'Urbaniana, che per eccellenza è l'università pontificia di coloro che vengono dal mondo asiatico e africano, mi ricordo che durante un intervallo una ragazza, una studentessa cinese, mi ha detto, dice, ma donne, perché noi passiamo ore e ore a dimostrare che Dio esiste quando è l'unica cosa sicura? Mi ha spiazzato perché io sono cresciuto fin da giovane con l'idea della filosofia, dobbiamo queste cose qui. Mi trovo di fronte a una giovane, insomma, abbastanza giovane ragazza, la quale dice, ma guarda che per noi l'unica cosa sicura è che Dio esiste, se mai dobbiamo dimostrare che c'è l'uomo. E cioè ha ribaltato totalmente la mia visione. E non è che questa lo dicesse per provocarmi, cioè perché lei era convinta dalla sua cultura, dalla sua tradizione, che si poteva assolutamente dire che certamente Dio c'è, il resto magari ci possiamo discutere, capite? Allora, è un altro modo di ragionare. È giusto il mio o giusto il suo? E capite che questa è una domanda che dobbiamo porci, se non vogliamo imporre il nostro modo ad altri, ma siamo aperti a un dialogo autentico.
Possiamo dire che in questo libro comincia la possibilità di essere cristiani senza passare dall'ebraismo. E un'altra cosa che mi è piaciuta è che io parlo da pastoralista perché mi occupo di pastorale anche da una vita, quindi, che è la Chiesa che deve cambiare, la Chiesa fin dagli inizi che deve cambiare, solo se cambia si può aprire a Dio e si può cominciare a essere cristiani. Quindi mi pare quasi che tutto il racconto, soprattutto nel capitolo 11, sia contro una pastorale della conservazione. Cioè è di estrema apertura ed ecco che proprio qui compare l'espressione cristiani. Quindi mi pare che questo libro abbia una spinta orizzontale che va da Gerusalemme ai confini del mondo, ma anche una spiralità che parte dagli apostoli, dai discepoli per aprirsi agli altri e poi dai margini viene l'evangelizzazione. C'è un ritorno poi dal margine verso il centro, perché poi saranno i margini che evangelizzeranno. E la trovo assolutamente attuale, ma non vorrei che fosse una mia interpretazione.
A proposito dell'insistenza sulle visioni, compresa quella della tavola imbandita a Pietro, in cui si apre a Cornelio la possibilità di essere incluso. Esiste nei racconti, nella narrazione, molte volte quella che lei ha indicato con un termine molto, secondo me, più largo, la potenza dello spirito, che però nella narrazione di Luca compare con miracoli, con azioni di guarigione, terapeutici, e cioè secondo moduli che, se ho trovato nei libri una visione soddisfacente, erano molto diffusi anche al di fuori del messaggio del Vangelo e del Cristo risorto. Penso alla vita di Apollonio di Diana, cioè tutta una serie di figure che noi chiameremo magiche o come negli Atti capita, degli cialtroni ingannatori, vedi Simone, no? Però noi abbiamo verso quegli eventi un atteggiamento smagato, disincantato, che poi releghiamo in forme di cristianesimo o semi-cristianesimo che non riconosciamo oggi, di tipo magico, vedi Sud America e così via. Allora mi chiedo, c'è una sostanziale persistenza degli eventi legati alla religione, come dire, salvifica, ma non nella storia, ma dal male, dalla malattia, dalla sofferenza? Dobbiamo pensare in questi termini, o è solo che in quel periodo di crisi il modo con cui gli apostoli, il mondo in cui gli apostoli si trovavano ad agire, aveva anche queste forme di religiosità che noi oggi mettiamo sicuramente in contrasto con la fede? Domanda,
Grazie di queste provocazioni molto interessanti e anche molto acute. In primo luogo direi proprio che la Chiesa degli Atti, vedete, è tutt'altro che una Chiesa, scusate il termine, gerarchizzata, cioè libera, il che non vuol dire che non ci sia un'autorità. Barnaba va ad Antiochia, inviato da Gerusalemme, però indubbiamente si sente ancora un momento dove non tutto è standardizzato, organizzato e così via. Questo va bene, fa parte degli inizi, certamente. Però la cosa interessante è che tutti sono soggetti di evangelizzazione. E c'è una sinfonia, nel senso che ci sono modi differenti di annunciare, di proclamare, di far conoscere. Questa è una ricchezza che certamente non va persa, perché appunto, come giustamente è stato detto, è tutto il contrario di una pastorale di conservazione, ma si vede una libertà dello spirito che riconduce all'unità una comunità che però riconosce davvero una potenza dello spirito, del risorto che agisce. In questo senso è interessante studiare, per esempio, la questione, diciamo, carismatica all'interno degli Atti, che certamente non è Paolo questo, però ci sono tutta una serie di riferimenti che vanno compresi proprio in questo senso. Cioè Luca, che indubbiamente, naturalmente, seleziona molto le notizie che deve dare, che non intende darci una cronaca di quello che è avvenuto, ma appunto dirci un annuncio, però vedete, lo costruisce perché naturalmente è convinto che questo annuncio sia ampio, che non sia, come dire, stretto all'interno di uno schema, se volete, di un contenitore che comprime, ma al contrario, che davvero si allarghi a qualcosa di molto più ampio. Non è un caso che nei momenti in cui si riforma la Chiesa si ritorna agli Atti. Ma attenzione, non solo al capitolo 2 e 4, erano concordi, così va bene, quello sì, ma in generale agli Atti, perché ci si rende conto che questo testo ci permette davvero di vedere modalità di missione che sono anche molto diverse. E cioè, in fondo, se noi ci pensiamo, il Vangelo viene comunicato attraverso modalità che sono differenti. C'è la modalità che è il contagio, c'è la modalità che è l'annuncio, c'è la modalità che è la profezia, c'è la modalità che è la preghiera, diciamo, l'età che l'appello al battesimo, c'è quella che l'appello che è l'interpretazione delle scritture, pensate per esempio a Filippo. Ci sono modalità diverse che però tutte riconducono al Cristo risorto. E questo la dice lunga su una Chiesa che nasce così, non stereotipata, non schematica, ma davvero aperta alla potenza dello Spirito, che non smette di suscitare nei credenti il loro modo di vivere il Vangelo, che non è attenzione contrario agli altri o piuttosto non in comunione, ma è contrario e in comunione proprio perché è abitato dallo Spirito. Nella tradizione cristiana questo cosa significa? Che voi non trovate mai un santo uguale a un altro. Francesco non è Ignazio, Benedetto non è Domenico, sono diversi, eppure tutti sono convergenti verso l'unico Signore, quindi con modalità anche qualche volta addirittura che sembrano essere in contraddizione. E questo negli Atti è evidentissimo, cioè questa forza e questa libertà che nasce esattamente dalla potenza, dalla parola, del risorto dello Spirito. Ora, in questo senso c'è un passaggio dal centro, potremmo dire, alla periferia, ma anche il contrario. Per esempio, è interessantissimo vedere come la persecuzione disperde, ma non blocca la parola. Anzi, fa sì che si annunci anche là, che la crisi prova, ma non manda in frantumi, anzi, permette di scendere in profondità. Che addirittura la persecuzione e, caso la morte, diventa occasione dove il risorto in maniera singolarissima interviene e ridona vita. La morte di Stefano corrisponde all'inizio di Saulo. Quindi c'è una dinamica che non è semplicemente biografica, ma addirittura supera la biografia delle persone, mostra che è lo stesso risorto che continua a operare in maniera singolarissima, pur attraverso una persecuzione che è mortale, ma che però porta avanti l'annuncio del Vangelo e la proclamazione del chierigma. In questo punto di vista noi abbiamo veramente da imparare moltissimo, proprio perché in fondo il rischio di una realtà stantia che non respira più di questa forza è enorme in tutte le comunità, sempre. E, no, naturalmente noi viviamo oggi perché vediamo l'oggi perché viviamo l'oggi. Circa invece la seconda questione, qui la questione è duplice, perché sicuramente Luca mostra attraverso una figura, cioè una, diciamo, modalità narrativa molto conosciuta nell'antichità, che era la syncrisis, cioè la comparazio, come le stesse azioni compiute da Gesù sono compiute dai discepoli. Gesù compie miracoli, i discepoli compiono miracoli. Gesù guarisce il paralitico, Pietro guarisce il paralitico. Non solo, ma costruisce una syncrisis non tanto fra Pietro, che è protagonista, diciamo, della prima parte, per intenderci, e Paolo, protagonista della seconda, ma tutti e due sono chiaramente caratterizzati a partire dal Cristo risorto. E quindi, come Gesù ha vissuto la passione e la risurrezione, così anche Pietro ha un passio, così anche Paolo ha una passione e una risurrezione. C'è un bravissimo biblista di Mantova, e cioè Lorenzo Rossi, che ha studiato proprio questo aspetto, mostrando come negli atti c'è un continuo parallelismo fra Gesù, Pietro e Paolo. E quindi la figura di Pietro è costruita sulla base di Gesù, la figura di Paolo è costruita riprendendo Pietro, riprendendo Gesù. Questo ci dice che Luca non intende darci, come dire, semplicemente degli eroi, ma il modello, se mi permettete questa battuta, il modello è Gesù. E a partire da lì i personaggi vengono caratterizzati in un certo modo. Però c'è una seconda cosa. Indubbiamente il modo di esprimersi, il genere letterario, è tipicamente antico. E quindi il miracolo, la visione, l'azione potente e così via, sono segni di quel regno che viene annunciato e che mostra la sua potenza in questo modo. Allora, è chiaro che di fronte a questo noi dobbiamo capire il modo in cui il testo si esprime e comprendere che cosa intende dirci. Allora, è chiaro che in una lettura primaria diciamo, qui è avvenuto qualcosa di straordinario, ma che cosa significa questo? a che cosa rimanda, che cosa ci fa capire. Quindi gli atti sono totalmente all'interno di un mondo che si esprimeva in questo modo, che potremmo dire coglieva la manifestazione dello straordinario, dell'assoluto, attraverso una serie di segni che ne dicevano la potenza sulla natura, sulla malattia e così via. In questo senso, come i Vangeli, il racconto del miracolo evangelico mostra la potenza di salvezza di Gesù che si manifesta, la stessa cosa avviene negli atti. Quindi siamo all'interno di questo mondo che si esprime così. E sapete, appunto, Bultmann parlava di demitizzazione del cristianesimo, cioè di la capacità di intendere il genere letterario, di comprendere il significato. Ecco, il punto è, cioè, non è che qui siamo di fronte a una serie di frottole per dirci un'idea, ma siamo di fronte a un modo che attraverso queste modalità, che attraverso questi segni, vuole farci capire la salvezza che è realizzata dal Cristo risorto. Non a caso questi segni in sé non bastano nel momento in cui non c'è la fede a cui punta Luca. Luca punta esattamente al fatto che il riconoscimento del risorto avvenga attraverso la fede. Pensate a Emmaus, cioè quando lo riconoscono? Solo nel momento in cui Gesù sparisce, perché la modalità per riconoscere la presenza di Gesù è una sola, è la fede. E questo unisce il lettore e i due personaggi, che vedendo Gesù non l'hanno riconosciuto, ma nel momento in cui Gesù sparisce, ma appunto acceso nel loro cuore, normalmente parla di erano caiumene, erano incendiati i nostri cuori, nel momento in cui si accende nel cuore il ricordo di quelle parole, ecco che lo riconoscono. Però è interessante che spezzare del pane, cioè parola non c'è spiegata, spezzare del pane, sparizione e riconoscimento sono contemporanei, perché ormai l'unica modalità di riconoscere la presenza di Gesù è quella della fede. In questo senso gli atti sono coerenti totalmente in questo. Pensate all'episodio del capitolo 8, esattamente alla ritrascrizione dell'episodio di Emmaus attraverso un altro segno che è il battesimo. L'eunuco cammina, cioè sul carro, legge Isaia e non lo capisce, Filippo si avvicina come faceva il pellegrino ai due discepoli di Emmaus, spiega le scritture e nel momento in cui arriva questo fa questo, chiede il battesimo. E cioè la presenza ormai è lì nell'Eucaristia, appunto Emmaus, nel segno dell'acqua che rinascita nella vita eterna in Atti 8. Cosa pensa dell'ipotesi che il testo di Luca sia una risposta polemica al rifiuto dell'ebraismo presente in una delle tradizioni del cristianesimo delle origini e culminante nella teologia di Marcione? E la seconda, invece, cosa pensa dell'ipotesi che gli atti siano una memoria difensiva scritta per il processo di Paolo a Roma? Posso chiedere una curiosità del professore? Cosa hai scritto in siriaco sopra la libreria sul muro dietro la sinagoga? È una violazione della privacy. Già, risolviamo questa che è semplice. C'è un verso di Afrate che dice Talmidana de Ketubah Kedusha, cioè io sono discepolo delle sacre scritture. È un verso di Afrate, e lui lo usa due volte nei suoi testi, e che, insomma, a me piace molto la letteratura siriaca e armena, per cui mi diverto a tradurre da queste lingue, e quindi lo non l'ho scritto. Ecco, risolta la questione della curiosità. Dunque, anzitutto, questa ipotesi della, diciamo, apologia pro cristianesimo, e questa ormai la si sente superata, nel senso che è stata una delle ipotesi che certamente ha fatto molto ragionare, pensare, però oggi tendenzialmente ci si rende conto che è troppo poco parlare di una apologia pro imperio, cioè quindi di dire di, appunto, di fare un'apologia del cristianesimo per l'impero e addirittura riferimento al processo di Paolo a Roma, che è perché in fondo qui si suppone in fondo un'idea storiografica, diciamo, che ha al centro l'impero romano e che pensa tutto questo in senso giuridico. Certamente Paolo ha riferimenti da questo punto di vista interessanti, però non si può immaginare che tutta l'opera sia in questo senso. Ci si rende conto che la finalità è molto più ampia ed è teologica. C'è uno studioso di Genova, Paolo Costa, che ha proprio ultimamente, ormai il mese scorso, insomma, difeso una tesi a Roma proprio su questo aspetto giuridico degli atti, e a mio avviso ha mostrato molto bene che questa prospettiva sicuramente è interessante, però non può essere l'unica prospettiva per leggere il libro degli atti. Invece la questione appunto di Marcione, e qui siamo di fronte a una questione oggi spinosissima e discussa, perché Marcione è ritornato al centro della discussione. Vi dico, per esempio, è stato tradotto in italiano il libro di Judith Lieu su Marcione dalla Paideia, mai claudiana, qualche mese fa. Poi c'è una grossa discussione, è uscito anche il Vangelo di Marcione per l'edizione Einaudi, con una operazione che è interessante, però a mio avviso ha qualche pecca, soprattutto mi rifaccio al grande esperto che è Maurizio Girolami, che recensendo questo libro proprio su Studia Patavina, nella sua gentilezza signorile, però ha anche bacchettato parecchio gli autori, proprio per una serie di scelte obiettivamente problematiche. Allora, noi non possiamo assolutamente parlare di un rifiuto dell'ebraismo da parte di Luca. Certamente Luca è molto più sereno, dicevo, di Matteo e di Giovanni, questo sì. Però si sente che ha a cuore questa dimensione della radice ebraica. Diversamente il cristianesimo viene, come dire, viene privato del suo luogo di cultura e quindi di crescita. Cioè, diciamo una battuta, se noi togliamo quello che noi chiamiamo Antico Testamento e la tradizione ebraica, il Nuovo Testamento non rimane nulla. Perché? Perché non è più comprensibile, non abbiamo più le categorie per leggerlo. E Luca, da questo punto di vista, è cosciente, tant'è che Luca conosce perfettamente la Settanta e la usa in continuazione. Ora, si capisce che, certo, poi discussione aperta perché spesso cambia rispetto al testo della Settanta e così via, però certamente non è un caso che Luca inizi il Vangelo con una frase che riprende lo stile del V secolo avanti Cristo in un greco ormai non più parlato, un greco solo scritto, un greco artefatto, che è il proemio, e poi col versetto 5 usa chiaramente lo stile della Settanta, Caigeneto, eccetera, eccetera. Allora, il che significa che, mi viene il parallelo quasi naturale, come quel Manzoni che inizia appunto l'istoria, si può veramente definire così via, il linguaggio del 600 e poi quel ramo del lago di Como e così via, il linguaggio dell'800. Stessa cosa fa Luca. Luca appunto inizia evocando i grandi classici del V secolo, quindi il greco alto di quelle opere, e poi, guarda caso, quando inizia la narrazione di Zaccaria, usa lo stile della Settanta. Negli atti si diverte un mondo. Perché? Perché nel capitolo 27 ti fa vedere che conosce perfettamente la letteratura di Ghiaccio e quindi evoca l'Odissea, evoca evidentemente Giona, evoca tutta la letteratura dei viaggi in mare, attraverso anche una serie di termini che bisogna sapere perché sono tipici della navigazione. Cioè, Luca è un uomo colto, che tranquillamente è a suo agio col mondo greco, è a suo agio col mondo ebraico, e però ha a cuore questa dimensione perché è essenziale per l'esperienza della fede cristiana. Togliendo questa, ne viene meno l'esperienza della fede cristiana.
Io specificavo un'ipotesi che Luca, il testo di Luca, sia una risposta polemica contro il rifiuto dell'ebraismo presente in certe posizioni del cristianesimo delle origini che poi sono culminati in Marcione, senza arrivare magari all'ipotesi che sia stato scritto dopo come risposta della Chiesa istituzionale a Marcione.
Non ho ragione, ma sulla risposta polemica non lo so, cioè dialettica sì, nel senso che questa era una dialettica, io credo che era dentro le comunità. Non dobbiamo dimenticare che il rapporto col giudaismo è stato un rapporto difficile. Adesso, chiaramente, capite che su qui si discute perché noi abbiamo un testo, non so, i Vangeli, che nascono nel momento in cui, non dico che la rottura sia già consumata, perché anche qui si discute, però sicuramente era molto forte. E allora forse si risente di questo. Però ci si rende conto, appunto, di fronte a frange o anche a gruppi che vorrebbero tagliare, che questo non è possibile. E quindi forse più che polemica, in dialettica con coloro che volevano. La cosa interessante è questa, che appunto un autore come Matteo, come Giovanni, che avrebbero tutte le possibilità per rompere, si rendono conto che non possono farlo, perché ne va della verità dell'esperienza cristiana. E Luca è più sereno, però tiene insieme queste due cose.
Grazie. C'è da finire forse di rispondere sull'ipotesi di John Mauck.
Sì, ripeto, lì a me pare che questa ipotesi sia sostanzialmente un po' superata, nel senso che riduce il testo a categorie giuridiche che ci sono, ma che mi sembrano proprio un po' anguste per intendere l'intera opera lucana. Non penso possa essere semplicemente pensata come un'apologia, ma è molto di più. C'è anche questo aspetto, ma l'idea dell'apologia per l'imperio, in fondo, è l'idea appunto alla fine dell'Ottocento si pensava questo per gli atti. Oggi nessuno più pensa a questa realtà qui, cioè la pensa in questo modo. Mi sembra proprio un po' limitante.
Rispondiamo all'ultima domanda scritta, in cui si chiede, non so se la vede, il Paolo di Luca sembra molto diverso dal Paolo delle lettere. La cristologia è bassa, l'escatologia non è del Cristo, che sta per venire, il rapporto con la legge è diverso, la teologia è di tipo filostoico.
Questa è la teoria di Bellius, tale quale. I famosi quattro punti del celebre articolo che comparve su questa rivista nel 50-51 e che, prendendo le mosse proprio dal discorso di Paolo ad Atene, diceva ma che Paolo è questo, che è quello appunto di Luca. Da questo punto di vista oggi gli studi sono cresciuti moltissimo, perché si intende sottolineare la, diciamo, prospettiva retorica degli scritti, cioè per quale finalità Luca scrive gli atti e presenta Paolo in un certo modo, e Paolo invece nelle sue lettere, che sono sempre circostanziate, ha una teologia in un certo modo. Diciamo che la valorizzazione del Paolo di Luca mi sembra, cioè, che è sempre più attenzionata da parte degli studiosi, però ecco, cercando di mostrare circostanze differenti, modalità differenti di esprimersi e finalità teologiche differenti, che però non possono contrapporre in questo modo. Certamente ci sono delle differenze, proprio perché, ripeto, Paolo scrive delle lettere che sono dedicate alle sue comunità senza una teologia, diciamo, sistematica, ma occasionale, legata appunto a specifiche occasioni delle chiese. Mentre Luca indubbiamente ha una finalità diversa nello scrivere gli atti. Per cui appunto l'articolo a cui facevo riferimento, e che era un po' la sintesi di quella posizione dei tedeschi, oggi viene un po', come dire, guardato con, non dico con sospetto, ma con un po' di sorriso. Perché? Perché sostanzialmente non tiene conto delle circostanze dei testi e della loro impostazione retorica, che è sicuramente molto diversa.